E allora sempre sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come te sbagli, l'unica radio che non si pia. Siamo sempre noi, questa è Attica Blues, come ogni lunedì sera dalle 10, anche se il magnifico l'orologetto rosso qua della regia segna le 22:24. Un po' più del quarto d'ora accademico, vabbè, sì, eh. Beh, abbiamo fatto sì un paio di lunedì, che dire.
Vabbè, però siamo tornati, siamo qui pronti ad andare avanti.
Eh certo, anche se questo orario la sera sta cambiando un po' direzione. Infatti dalla settimana prossima andremo in onda il giovedì dalle...
Il giovedì pomeriggio dalle, 16 alle 17.
Alle 17, insomma dalle 4 alle 5, per capisse.
Più che altro perché non gliela facciamo più ad andare in onda a quest'ora tarda la sera.
Sai com'è, ormai stiamo prenotando l'ospizio qua su altri tempi,
E quindi insomma segnatevelo sulle vostre agendine, dalla settimana prossima, giovedì 15 dicembre, Attica Blues va in onda di pomeriggio alle 4.
E beh, dopo svariati anni che siamo andati in onda a questo orario, cambiamo orario, adesso metteremo anche sul sito il nuovo orario.
Sì, se impariamo come si fa.
Sicuro, proprio contateci.
L'orario serale abbiamo preparato una bella puntata con due ospiti in studio.
E andiamo. Di che parliamo stasera, Sonia?
Stasera parliamo delle ragazze di Asmara, le donne eritree che sono arrivate a Roma per lavorare come collaboratrici domestiche negli anni 60 e 70.
Va bene, allora cominciamo subito con Bob Marley che ci parla dei 400 anni di schiavitù.
Blue.
dicevamo, stasera due ospiti speciali per parlare delle ragazze di Asmara, che non sono solo le donne eritree che vivono qui a Roma, ma è il titolo di un libro appena pubblicato dall'editore DS nella collana Razzismo e Sessismo e Razzismo, e abbiamo qui in studio l'autrice Sabrina Marchetti, che buonasera Sabrina, benvenuta. Ciao. E che è insomma l'autrice di questo libro, e che è il frutto di una ricerca durata diversi anni proprio sul lavoro domestico delle donne eritree in Italia, messo a confronto con invece le storie e i racconti delle donne surinamesi immigrate in Olanda.
E tra l'altro, Sabrina, tu sei già stata nostra ospite qua a Attica Blues.
Sì, siamo venute con...
Io non te sento.
Allora, un attimo che non abbiamo
microfono
di Sabrina, ma noi adesso gliene passiamo un altro che funziona.
Va bene, passagli il microfono tuo, Sonia, noi ci arrangiamo con questo. Scusa, ci stavi dicendo allora quando sei venuta?
Sì, che siamo già venute in passato con Jamila Bascat e Bara De Vivo a presentare Schengenland, un volume della stessa collana Sessismo e Razzismo, e che si interessava di... razzismo e politiche migratorie in Europa. Questa era l'altra.
Va bene, allora va avanti Barney Spear, che ci parla dei giorni della schiavitù.
Anche all'altra nostra ospite, Chiara Ronchini. Ciao Chiara, benvenuta, che è invece una montatrice, regista, fotografa di grande talento, nonché una nostra amica, e che abbiamo invitato qui a parlare, tra le tante opere che ha realizzato negli anni, di un documentario che, di cui era autrice insieme a Lucia Sgueglia, che si intitola Good Morning Abissinia, e che verrà proiettato alla Casa Internazionale delle Donne venerdì pomeriggio alle 19, in occasione appunto della presentazione delle ragazze di Asmara, il libro di Sabrina Marchetti. Ed è un documentario che già insomma diversi anni fa offriva uno sguardo pionieristico su l'esperienza appunto della comunità etiope eritrea che viveva nelle strade intorno a Termini già da molti anni, e insomma, come dicevamo, come avremo modo di approfondire poi nel seguito di questa puntata, questa è la storia di una comunità migrante che vive in Italia da molti anni. Le facce di donne e uomini provenienti appunto dall'Etiopia e dall'Eritrea sono le prime facce di persone con la pelle nera che insomma ognuno di noi della nostra generazione ha avuto modo di incontrare per le strade nella vita quotidiana, in un periodo in cui ancora insomma essere neri e essere italiani erano completamente due cose completamente opposte, e di facce nere se ne vedevano molto poche.
Ciao a tutte e a tutti, grazie Sonia per la presentazione e un saluto appunto a Lucia Sguaia che ci sta ascoltando da Mosca.
E dai, un grande saluto
nazionale.
Grande.
A Mosca dove il boss Putin pare che gli ha fatta facendo 2000 imbrogli pure stavolta. Va bene, va bene, va bene. Macete viene sempre dall'Africa.
Bacete, 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 bacete. Bacete, 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 bacete. Bacete, 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 bacete.
A parlare con Chiara Ronchini di Good Morning Abissinia. Dicevamo, questo documentario l'avete girato tu e Lucia Sguaia nel 2005. Ci vuoi raccontare come è nata l'idea, di che cosa parla, qual è insomma il volto dell'Abissinia a Roma?
Dunque, vabbè, eravamo abbastanza un po' più giovani di adesso e io cominciavo a occuparmi di documentario, Lucia è una giornalista, era una giornalista anche in quel momento lì, e tutte e due abitavamo insieme a via Montebello. Per chi non lo sapesse, via Montebello è una traversa di via Volturno proprio dietro la stazione Termini ed è un punto di incontro per tutta la comunità eritrea etiope a Roma. Lo è adesso, ma lo è appunto dagli anni 50-60.
Ci stanno pure un sacco di ottimi ristoranti.
Ci sono un sacco di ottimi ristoranti. Quindi noi appunto abitando lì vedevamo comunque non soltanto ristoranti, ma ci sono anche agenzie di viaggio dedicate. Una si chiama East African Travel, appunto. Ci sono degli alimentari con prodotti specifici eritrei, etiopi. C'era proprio un giro anche durante
il negozietto di vestiti.
Il negozietto di vestiti, c'era tutto, certo, quanto. E quindi insomma ci passavamo un po' tutti i giorni. E quindi abbiamo cominciato. Questa idea praticamente è nata in maniera abbastanza naturale, diciamo. ed era all'interno di un percorso cominciato all'interno dell'Università di Roma 3 nel Dipartimento di Cinema su raccontare le città di Roma, quindi come l'immigrazione aveva cambiato la città di Roma, come i quartieri potevano essere letti e riletti e anche reinterpretati e rivissuti in molti casi grazie appunto all'immigrazione. E quindi abbiamo cominciato questo giro ed è stato molto interessante perché, a parte un momento iniziale un po' di diffidenza, quando noi entravamo nei locali piuttosto fermavamo le persone per strada e chiedevamo se ci volevano parlare del rapporto che avevano appunto con l'Italia prima di partire e quando poi erano arrivati qui, tutti invece si scioglievano perché avevano parecchie cose da dire al riguardo. E qui siamo entrati in un percorso, abbiamo scoperto una serie di percorsi, una serie di storie, purtroppo tutte anche un po' dolorose, un rapporto in questa Italia un po' matrigna, devo dire. Appunto.
Storicamente il rapporto è iniziato in maniera dolorosissima, sì. Diciamo.
Sì, sì, ed è continuato appunto in maniera dolorosa, perché poi appunto quella che si chiama, veniva definita appunto l'Abissinia, il Corno d'Africa, che era Etiopia, Eritrea e Somalia, sono tre storie completamente differenti l'una dall'altra e gli immigrati provenienti da Etiopia, Eritrea e Somalia la sanno benissimo le differenze e si aprono veramente dei mondi. Noi quello che abbiamo provato a fare è un documentario corale, tutti ci dicevano che non si poteva fare un documentario corale, che era
pure
difficile.
Perché all'interno del Corno d'Africa ci sono grosse rivalità, cioè esatto, tra eritrei, esatto, somali, etiopi, ci stavano, sì, grosse, sì, faide dovute anche forse al nostro intervento. Forse.
Questa è una domanda che forse dovremmo porci.
Forse.
Infatti nelle storie, poi nelle interviste, appunto mi ricordo che, insomma, io l'ho visto anni fa quando è uscito, che alcuni dei protagonisti raccontano proprio come l'Italia ha influito sulle loro vite già quando si trovavano nei paesi di origine, insomma sulla loro educazione.
Beh, sull'educazione soprattutto, tutti quanti, diciamo, tra le varie cose che ci hanno riferito, insomma, raccontandoci il colonialismo italiano dal loro punto di vista, è proprio che l'Italia non ha costruito scuole, non si è occupata durante il periodo della colonizzazione, non si è occupata assolutamente della formazione e ha trattato sempre i colonizzati da servi e da schiavi, questo era molto chiaro, insomma.
E questo lo vedremo sicuramente appunto quando parleremo con Sabrina delle storie, delle autonarrazioni delle donne eritree che sono venute a lavorare come domestiche nelle case degli italiani. Ma invece, restando sul documentario, un altro aspetto che mi sembra interessante del documentario è che vengono mostrate anche delle immagini di Asmara oltre che di Roma, no? E si scoprono i segni dell'intervento italiano lì, anche dall'architettura, e si vedono insomma strade di Asmara che sembrano strade di Roma, dalle insegne dei negozi, dagli edifici.
Beh, Asmara veniva chiamata la piccola Roma, non a caso, Garbatella praticamente, se vi capita di trovare anche su internet, cercare in rete delle immagini di Asmara, è uguale a Garbatella. C'è addirittura il cinema Impero, se qualcuno è presente, quello che è su via dell'Acqua Bollicante, è replicato in maniera identica da Asmara, solo che lì è funzionante, qui non più,
è abbandonato,
però,
da anni,
diciamo, però è la stessa architettura, lo stesso progetto esportato, quindi questo è un segno molto forte appunto.
E proprio in virtù di questo rapporto, insomma, di conoscenza reciproca, anche se molto appunto dolorosa e traumatica, che le persone etiope eritree che arrivavano a Roma e che poi voi avete intervistato in realtà erano venute in Italia aspettandosi di trovare, insomma, una sorta di empatia con gli italiani o un risarcimento rispetto alla violenza subita, e invece no,
loro, diciamo, tutti quanti gli intervistati, le intervistate o comunque le persone che abbiamo conosciuto nell'arco della lavorazione del documentario, si aspettavano prima di partire dal loro paese di origine per arrivare in Italia, diciamo, un legame simile, molto spesso fanno il rapporto con l'Inghilterra, con la Francia, mentre invece arrivavano qui, dove la maggior parte degli italiani non sapeva neanche di aver avuto delle colonie. Questa è una cosa incredibile, noi parliamo di un rimosso storico e culturale enorme, perché praticamente gli italiani non lo sanno, non sanno la loro storia, e questo tutte le persone che abbiamo intervistato ci tenevano particolarmente a riraccontare la storia, proprio perché gli italiani non la sanno, l'hanno dimenticata, rimane una pagina nel libro di storia, forse nel sesso di diario elementare neanche c'è, e quindi forse qualche cenno ad Adua, ma insomma parliamo di una cosa.
Abbiamo qui un'esperta che insegna nella scuola elementare che ci dà delucidazioni su questo.
No, volevo solo dire che ormai alle scuole elementari si studia la fine della caduta dell'impero romano in quinta. Questo fa parte della involuzione che ha fatto il ministro Gelmini, che ha praticamente tagliato tutto il panorama che si dava ai bambini piccoli della storia contemporanea. Quindi parliamo essenzialmente di romanità, e questo la dice, cioè, esplicativo sul fatto che su come la riforma della scuola è stata una riforma che l'ha riformata all'indietro, che parla di romanità, che parla di identità nazionale, quando la nostra identità, diciamo, se esiste, dovrebbe avere circa 150 anni, e quindi è una negazione di tutto quello che ha fatto, e soprattutto la negazione a bambini piccoli, che comunque sono in grado di capire tantissime cose, la negazione del racconto di quello che è successo nel Novecento, e quindi di non formare delle menti critiche fin dalle scuole elementari riguardo quello che poi il colonialismo italiano, ma tutto quello che l'Ottocento e il Novecento nell'Ottocento e il Novecento è successo, viene completamente cancellato, per cui questa cosa ormai è ascrivibile soltanto alle insegnanti che vogliono fare dei progetti che dicono parliamo anche di quel pezzo di storia che poi con noi non fate più.
E su questo, insomma, direi che per esempio le vostre immagini della stazione Termini di Piazza dei Cinquecento in particolare sono un esempio di come è stato possibile cancellare un pezzo di storia italiana. Infatti forse non tutti,
nessuno sa di Piazza dei Cinquecento.
Ecco, ce lo vuoi spiegare? No, però dico, cioè, voglio dire, mi ricordo che insomma nel documentario ci sono le immagini, perché appunto le vie intorno alla stazione Termini erano poi il luogo di incontro anche ad esempio delle lavoratrici domestiche il giovedì pomeriggio e la domenica nei giorni di riposo, no? E quindi ci sono queste immagini che risalgono insomma anche agli anni 70 di Piazza dei Cinquecento, piena di donne nere vestite di bianco con l'abito tradizionale eritreo, no?
Ma da dove viene Piazza dei Cinquecento?
Tania, spiegalo.
No, vabbè, viene dalla sconfitta di Dogali, che fu uno di quei casi, come insomma la battaglia di Adua, in cui l'esercito colonialista italiano subì una dura sconfitta da parte dei colonizzati, che appunto si ribellavano all'impero, e appunto i 500 della piazza sono i 500 italiani morti in un episodio, una battaglia che viene considerata come una strage, una disfatta per l'Italia, però in realtà cioè il nome fu dato appunto in epoca in cui ancora non si metteva in discussione ovviamente il ruolo dell'Italia come colonizzatrice. Ora invece questa storia è stata completamente cancellata e quindi nessuno ricorda più il significato di quella piazza. Forse invece qualcuna delle persone di Operitre che voi avete intervistato lo ricorda bene.
No, loro ce l'hanno più volte ribadito, e poi oltretutto c'è, diciamo, sullo slargo che va venendo da Piazza dei Cinquecento andando verso Repubblica, di fronte al McDonald's, non so se avete presente, ma c'è uno slargo con dei chioschi e lì c'è un monumento che ricorda la battaglia di Dogali, quindi la storia è questa. Quindi in realtà è un caso, perché ovviamente il fatto che loro che il punto di incontro sia stata la stazione Termini è perché la stazione Termini è il centro, cioè tuttora è il punto di incontro per molti degli immigrati e delle immigrate che vivono a Roma tuttora. Però il fatto che la piazza della stazione appunto sia richiami a un episodio della nostra storia coloniale sembra una cosa dal surreale, l'assurdo, non so, insomma, un'ironia della sorte in qualche modo.
Ecco, diciamo che insomma questo lavoro che voi avete fatto è un lavoro prezioso proprio per questo, perché riporta alla memoria invece una storia dimenticata, ed è stato anche un lavoro pionieristico, dicevamo, proprio perché si parlava molto poco in quegli anni ancora di colonialismo e postcolonialismo, e di questo insomma parleremo più diffusamente tra poco con Sabrina, magari dopo una breve pausa musicale, per cercare di tracciare anche dei nessi tra questa storia passata e il presente delle migrazioni contemporanee.
Senti, ma ricordiamo, a quando ce lo possiamo vedere sto documentario?
Il documentario era proiettato verrà proiettato durante la presentazione appunto del libro di Sabrina, che sarà venerdì 9 dicembre
alle 19
alla Casa Internazionale delle Donne. Poi dopo magari lei spiegherà meglio come sarà organizzata la serata, eccetera eccetera.
Va bene, una pausa musicale.
We are lying in a Harasullah. Usia di sallo ne vina. Ya Rasulla ne vina.
Passiamo il microfono a Sabrina Marchetti, visto che l'abbiamo evocata. Ci vuoi raccontare come si svolgerà l'iniziativa di venerdì sera, la presentazione del libro e molto altro, direi?
Sì, infatti quello che mi piaceva organizzare era un evento che fosse sul legame rimosso, fra parentesi, e poi spiegherò perché, fra Asmara e Roma. È una serata infatti che vuole portare insieme tutta una serie di esperienze, di progetti, di persone che lavorano su questo legame, che quindi grazie a loro per fortuna non è più tanto rimosso. Quindi una persona di queste è Chiara Ronchini, che ha appena parlato. Poi ci saranno una storica che si chiama Giulia Barrera e parlerà del colonialismo italiano in Eritrea. Poi ci saranno dei registi e un'attrice che hanno fatto un film che si chiama Ainom e sta adesso uscendo in Italia, ed è una storia di una donna eritrea in Italia. Poi ci sarà un architetto che si chiama Nicolini, che parlerà dell'architettura fascista in Italia in Eritrea negli anni 30. Ci sono io e
dai, la star della serata.
E quindi diciamo appunto far vedere che c'è un mondo che si muove, ed è solo rendendo questo mondo visibile che creiamo anche una coscienza rispetto al passato coloniale italiano.
E tutto questo avverrà dove?
Avverrà nell'ambito di uno spazio nuovo che stiamo inaugurando, che ha i suoi primi passi e si chiama Che Spazio? Punto esclamativo per una ricerca queer e postcoloniale. Siamo un gruppo di amiche, di donne che stiamo ragionando intorno a queste tematiche. Abbiamo avuto la possibilità tutti i venerdì pomeriggio dalle 2 alle 8 di gestire uno spazio dove invitiamo tutte le studentesse, le persone che si stanno occupando di questi temi e che sono perse senza bussola, di venire da noi e incontrarci e parlare, e organizziamo anche eventi serali tipo questo.
Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare un brano che viene dall'Eritrea e si chiama proprio Asmara.
Asmara work miloni, Asmara work miloni, Asmara work miloni, Asmara work miloni.
Scorre, cominciamo a parlare appunto con Sabrina Marchetti del libro Le ragazze di Asmara, e uno dei motivi per cui noi insomma ci tenevamo ad averti qui in anteprima a presentare il libro fresco di stampa era il fatto che ci sembra molto importante anche il significato politico di questo libro, cioè il fatto che tu metti in evidenza fin dall'inizio la consapevolezza che noi pensiamo agli eritrei e le eritree oggi in Italia come quelle persone richiedenti asilo, rifugiate che arrivano in Italia passando per Lampedusa, che sono vittime dei naufragi, che sono insomma uccise dal Mar Mediterraneo, dalle politiche migratorie della Fortezza Europa, e riesci secondo me in maniera molto chiara a tracciare un nesso appunto tra il ruolo coloniale dell'Italia e invece la gestione dei flussi migratori oggi.
Sì, beh, il ruolo fra la migrazione e il colonialismo è stato tracciato, si possono riconoscere dei principi, lo stesso principio per esempio della schedatura, della prendere le, che oggi noi lo conosciamo come il prendere le impronte, no? E degli stranieri che arrivano in Italia, sono tutti i principi di catalogizzazione, di categorizzazione delle persone, sono stati inaugurati durante il colonialismo, non solo italiano ma in generale tutti i paesi, cioè quindi bisogna dividere i buoni dai cattivi, quelli ammessi e non ammessi, e vari gradini di cittadinanza che vengono ascritti alle persone.
E infatti in questo tu parli, cioè da questo punto di vista parli proprio del ruolo delle donne eritree arrivate a Roma appunto tra gli anni 60 e gli anni 70 come delle donne migranti postcoloniali, e in questo mi sembra di aver capito, insomma spieghi nel libro che c'è una forte ambiguità tra appunto il ruolo di subordinazione in cui si trovano costrette queste donne, ma anche le strategie di resistenza, di emancipazione da appunto un rapporto di dominio coloniale o neocoloniale.
Sì, il punto di partenza è il fatto di capire qual è la particolarità delle donne eritree e anche degli uomini in parte rispetto alle altre donne straniere, che in quel momento erano i primissimi gruppi che arrivavano in Italia, perché sappiamo che negli anni 70, nonostante continuiamo sempre a dire che in Italia la migrazione è un fenomeno nuovo e recente, bisogna ancora abituarci, sì, i primi cittadini stranieri ora in Italia arrivano negli anni 60, già in abbastanza numeri, e come già spiegava Chiara, gli stessi eritrei si percepiscono con una storia diversa, una storia che molte poche persone in Italia erano interessate ad ascoltare.
E infatti tu dici espressamente che queste donne detengono un capitale culturale postcoloniale. Cosa significa?
Beh, io sì, diciamo che raccogliendo tutte le loro testimonianze, raccogliendo le loro parole quando descrivono il lavoro che fanno e descrivono cos'è che loro sapevano fare, descrivono perché gli italiani le sceglievano. La domanda è: come mai così tante donne arrivavano negli anni 70 in Italia, arrivavano tutte direttamente a fare le domestiche? Il principio era molto simile a quello che succede oggi, cioè c'erano delle agenzie in Eritrea che organizzavano già i contratti, erano contratti per cui c'erano delle famiglie italiane che richiedevano delle donne, il profilo, l'età, venivano informate su tutti i requisiti che queste donne potevano soddisfare, e poi queste donne partivano e avevano un contratto di un anno che poteva poi essere esteso se la datrice di lavoro era soddisfatta. Quindi niente più, niente meno di quello che succede adesso. Il problema è: perché così tante donne? Allora ci sono, per esempio in un dialogo io gli chiedevo: ma perché così tante donne? Allora una delle signore risponde: perché Selassie, che in quel momento governava anche l'Eritrea, ha fatto pace con l'Italia, i consolati si sono messi d'accordo, è così che siamo potuti uscire, se no dove andavamo? Un'altra donna dice: certo, tutte queste domestiche in Italia, perché a quel tempo questo lavoro non era più ben visto come lavoro per le italiane, perché sappiamo che negli anni 70-60 in Italia comunque c'è una forte industrializzazione, per cui anche le classi sociali italiane sono in trasformazione, no? Quindi, tornando alle parole di questa donna che dice: è stato facile allora agli italiani chiedere in quel momento per pochi soldi alle ragazze di Asmara di venire, e le ragazze di Asmara lo sapevano, per loro che erano brave, intelligenti e pulite.
Ecco, questo insomma, questo brano è proprio uno degli esempi di come si autopercepiscono le ragazze di Asmara, ma proprio a partire dalla rappresentazione che di loro fanno le padrone, le datrici di lavoro, e insomma ci sarebbe molto da dire. Tu analizzi molto bene la relazione che si crea tra appunto le domestiche eritree e le loro datrici datrici di lavoro, che ha un rapporto appunto tra donne, ma ovviamente è un rapporto gerarchico di potere in cui un modello femminile serve ad affermare in positivo l'altro, in realtà, no?
Sì, beh, diciamo che queste donne sono le donne che diventano responsabili della sfera domestica. Si sta parlando ovviamente di un mondo un po' diverso da quello di oggi, nel senso che la domestica straniera ha la prerogativa delle classi più abbienti, quindi queste sono donne che, per chi è di Roma lo sa, lavoravano negli appartamenti ai Parioli, dove ci sono questi grandi appartamenti con moltissime stanze, ma poi c'è una stanzina piccola 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 dove vive la domestica, che ha addirittura anche una scala di servizio per andare a buttare l'immondizia, per andare a prendere la spesa, e di modo che se lei fa quella scala nessun altro nella famiglia sarà disturbato dalla sua presenza. Quindi sono delle vite che avvengono nel
dietro le quinte.
Beh, infatti una cosa che mi colpiva era il fatto che tu riporti appunto alcune delle interviste in cui le donne raccontano le loro giornate frenetiche, in cui veramente anche il ritmo del racconto corrisponde a il ritmo proprio della vita quotidiana di una donna indaffarata nelle faccende domestiche. E in tutto questo, oltre alla fatica, al carico di lavoro, queste donne devono anche impegnarsi a non disturbare le padrone di casa, che invece nel frattempo riposano, perché appunto la pulizia, la cura delle proprie cose deve avvenire senza che noi ce ne accorgiamo.
Sì, sì, quello è quello che succede, è un paradigma abbastanza classico, che mentre una volta doveva essere la moglie che preparava tutto il pranzo, la cena, lavava i bambini, rassettava casa per il marito mentre il marito era fuori, e poi quando lui tornava la trovava tranquilla, sorridente, con una goccia di profumo che lo aspettava, e lui non si doveva neanche accorgere della fatica che lei aveva fatto, e perché non lo poteva neanche annoiare lamentandosi della fatica. Questo viene trasferito sulle spalle delle domestiche, delle straniere, allora come oggi, che devono fare tutto ciò, ma devono disturbare il meno possibile con il loro carico di lavoro.
E inoltre mi sembra che debbano anche far notare il meno possibile la propria presenza, ma in particolare proprio per ciò che riguarda anche la nerezza, il colore della pelle, nel senso che le donne nere eritree vengono rappresentate appunto come le brave serve, che comunque stanno al loro posto e sono addomesticate, così come le mami dei film ambientati nell'epoca della schiavitù negli Stati Uniti. E quindi il tipo di rappresentazione che ci viene offerto di queste donne, cioè loro vengono scelte proprio perché considerate affidabili, fedeli, addomesticate, così come gli ascari nel periodo, insomma, del colonialismo venivano considerati dei soldati fedeli agli italiani, e insomma che riuscivano a combattere al loro fianco contro il nemico etiope, no?
Beh sì, le esperienze di queste donne ci parlano di donne che sanno coniugare delle doti che per gli italiani erano molto ben viste, quindi la lealtà e questa caratteristica che torna sempre, che è l'intuitività, cioè il sapere capire quello che gli italiani vogliono, cioè gli sanno leggere in mente. Ora, la famiglia italiana presso la quale arrivava una donna straniera, che chissà perché già parlava un po' di italiano, chissà perché già sapeva cucinare la pasta, chissà perché già sapeva come la signora voleva mettere il centro tavola con i fiori, come si apparecchia, perché insomma in ogni paese sarà sorprendente, ma si apparecchia in modo diverso la tavola. Diciamo, la famiglia italiana non si chiedeva come mai questa donna già lo sapesse fare, e lo sapeva fare perché l'aveva imparato ad Asmara. Alcune di queste avevano già fatto le domestiche per delle famiglie italiane che erano rimaste lì dopo l'indipendenza, sono rimasti moltissimi italiani ad Asmara, altre se le erano fatte imparare, l'avevano imparato dalle missioni italiane, dai preti, dalle suore che erano rimaste, quindi tutto un insieme di relazioni che per la famiglia italiana sono invisibili, e spesso dico: ah, ma tu come mai hai imparato l'italiano?
E questo appunto è il capitale postcoloniale di cui ci parlavi prima. E secondo te poi questo capitale cioè riescono a farlo fruttare queste donne o no?
Ma diciamo, questa è un po' la domanda da 100 milioni di dollari della ricerca che ho provato a fare. Cioè, da una parte questo capitale è una domanda senza risposta, nel senso che da una parte è il capitale che gli permette permette loro di trovare questo lavoro, di trovarsi delle case dove lavorare e raggiungere i loro obiettivi, che sono, come tantissimi migranti, trovare un lavoro, poter mandare i soldi giù a casa, che come sappiamo erano anche i soldi che servivano all'Eritrea per combattere durante l'indipendenza grazie alle rimesse di queste donne. Quindi saper fare queste cose, questo capitale, è la loro chiave di successo. Al tempo stesso io penso è quel legame che le strangola, è un legame che le potenzia, le avvicina ma le soffoca, perché è quel legame che le segrega sempre di più nel ruolo della domestica e nient'altro.
Perché vivendo in una casa non è neanche un rapporto con la società esterna, cioè è un rapporto semplicemente con la famiglia o quel nucleo familiare, nel bene e nel male poi soprattutto.
Anche perché mi sembrano alcune delle donne raccontino anche proprio la difficoltà di avere del tempo libero per sé.
Sì, no, sono sicuramente testimonianze alcune molto forti, però anche nelle testimonianze rimane sempre questa ambivalenza, una parte di donne molto forti, una forte autostima che traspare anche nel momento delle interviste, per cui loro sanno di aver dato un contributo importante, cioè di aver fatto della loro vita un qualche cosa. E questo è stato possibile anche giocando su questa ambiguità del rapporto con l'Italia, però al tempo stesso una vita fatta sicuramente di grandi sacrifici, di grande sforzo. Molte donne non si sono sposate, sono rimaste proprio, diciamo, relegate a una vita della domestica
segregate dentro
nella
stanzina,
certo, certo.
Da questo punto di vista, diciamo, degli aspetti più dolorosi, no? Più difficili di questa esperienza migratoria, che in parte, come dicevi tu, è vincente, comunque è un progetto di successo, però per altri versi appunto rivela poi tutti gli aspetti più tragici del razzismo, dell'esclusione. Mi sembra un aspetto interessante è appunto quando tu nel libro descrivi tutto quello che riguarda il razzismo, il rapporto con la nerezza, anche perché, insomma, diciamo, nella cultura popolare, nell'immaginario italiano, la nerezza è simbolo di sporcizia, di, insomma, qualcosa di negativo, mentre in questo caso le ragazze di Asmara vengono presentate come delle ragazze pulite, efficienti, in grado di gestire bene la casa. Come riuscivano a negoziare questi aspetti?
Beh, diciamo che anche lì dipende sempre molto dalla storia individuale, però ci sono dei tratti comuni che ci si collegano a quanto noi spesso in Italia sappiamo molto di più dai film americani sulla segregazione razziale negli Stati Uniti, no? Per cui c'era la domestica nera con la pettorina bianca, e proprio sul contrasto fra la nerezza della pelle, cioè io so che magari questi sono temi che avete trattato, insomma c'è tutta una questione su cui riflettere, proprio del corpo nero delle donne, come questo viene funzionalizzato, no? Quindi la donna nera con la pettorina bianca che serve a tavola diventa se stessa, rappresenta lo status della famiglia, quindi è un motivo per la famiglia per mostrare le proprie facoltà, il fatto che sono abbienti, il fatto che sono borghesi, eccetera. Quindi per alcune donne questo è un motivo anche per sentirsi apprezzate in questa loro funzione, quindi si sentono anche eleganti, hanno delle belle pettorine, dei bei vestitini. Altre donne invece, magari donne che hanno fatto un percorso più di lotta, abbiamo avuto interviste alcune che erano guerrigliere giù in Eritrea, quando arrivano e gli chiedono di mettersi i guanti bianchi, queste si arrabbiano, non ci stanno.
Certo.
Quindi dipende un po' dai percorsi individuali sicuramente.
Certo, certo. Ok, magari tra poco potremmo entrare un pochino più nel dettaglio di, insomma, questo rapporto tra le padrone e le datrici di lavoro, però io farei un attimo di pausa, così prendiamo fiato e ascoltiamo un altro po' di musica.
Va bene, quindi da questa Asmara passiamo al New Afro Spanish Generation.
We are living times of progress. We are the new Afro Spanish collective from the Spanish collective. Progress.
collective. We're from the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new Afro Spanish collective. From the Spanish collective. We are the new Afro Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. Sin patria donde te pilla, te mata mi hermano. Dame la mano. Tanta patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. No soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya llevo por dentro. Sentir la madre patria en el centro de la tierra. Ay, porque yo ya he tenido mucha guerra. Mi el héroe se me murió. ¡Qué bien!
Allora, torniamo a parlare con le nostre ospiti in studio. Abbiamo ancora qui con noi Sabrina Marchetti, autrice di Le ragazze di Asmara, e Chiara Ronchini, regista di Good Morning Abyssinia. E insomma, il tempo a nostra disposizione sta per finire, tra poco arriva Todos che freme per prendere i controlli della regia, quindi volevamo chiudere parlando del nesso che lega appunto la città di Roma alla città di Asmara nell'esperienza di queste ragazze.
Sì, è una delle cose che le signore con cui ho parlato raccontano è del fatto che ad Asmara, prima che loro arrivassero, quando erano bambine, ragazze, sapevano che Asmara era la seconda Roma, perché era talmente simile a Roma, era una miniatura che Mussolini, loro sapevano, aveva voluto fare una piccola Roma. E questo si collega alla retorica dell'Eritrea come la colonia preferita ai tempi del fascismo da parte degli italiani, qui non abbiamo il tempo di entrare, ma nell'esperienza di queste donne, quindi arrivare a Roma era arrivare finalmente dall'altro lato di questo legame, dall'altra parte di questo specchio che non avevano mai visto esattamente. Quindi, però poi alla fine di Roma cosa conoscono? Alcune di loro sono le donne che durante il giovedì, anche hanno il giovedì libero, e quindi vanno, come raccontava prima Chiara, quello che si vede nel suo documentario, che vanno intorno a Termini, chiacchierano, parlano.
Come dicevamo prima, microfoni spenti, il giovedì è anche una conquista, il giovedì e la domenica, perché prima queste donne erano segregate totalmente,
sì,
in casa.
Infatti, per esempio, ho alcune testimonianze di, non so, mi viene in mente una donna che è arrivata nel 60, lei non sa neanche che era il 60, se lo ricorda solo perché l'abbiamo ricostruito, perché dice che c'era il sale che cadeva dal cielo, perché in realtà era la neve, quindi probabilmente da una serie di costruzioni che ha fatto era il 60, e lei da quel giorno non è più uscita di casa, è riuscita negli anni 70 di casa, quando è riuscita a scappare, e allora poi con un amico in motorino finalmente è riuscita ad andare in giro per Roma. Quindi abbiamo sia appunto donne che potevano ed erano le donne che andavano in questi luoghi di aggregazione intorno a Termini a mangiare, a chiacchierare, a scrivere le lettere, e altre donne no, quindi ci sono un po' tutti i percorsi.
E insomma, queste donne le ha intervistate anche Chiara per il suo documentario, no?
Sì, diciamo, noi ne abbiamo intervistate alcune, appunto, diciamo che entrano anche lì diverse differenze anche a livello generazionale, nel senso che le donne che arrivano negli anni 60 sono differenti, ci sono anche delle donne che sono arrivate insieme ai mariti, no? Con matrimoni misti prima delle leggi razziali, nelle ex colonie, e quindi diciamo che noi abbiamo intervistato anche un paio di queste donne, una delle quali che era insomma già al tempo abbastanza anziana, ci ha proprio detto sorridendo: bella abissina sono io, faccetta nera, in maniera molto anche ironica.
E su questo insomma ci sarebbe tantissimo ancora da parlare, no? Su questa rappresentazione esotizzata, diciamo, delle donne del Corno d'Africa come delle Venere nere, insomma Sabrina ne scrive a lungo nel libro.
Pure perché probabilmente anche qua in Italia arrivavano molto giovani queste ragazze.
Beh, alcune arrivavano proprio da ragazzine portate, altre invece donne più mature che però a un certo punto lasciavano magari il lavoro in fabbrica ad Asmara e decidevano di venire.
Sì. Quindi in realtà sì, le esperienze poi sono molto diversificate, ma direi che purtroppo il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi magari lasciamo a Sabrina giusto una chiusura, e poi insomma vi invitiamo a venire venerdì a Che Spazio all'interno della Casa Internazionale delle Donne alle 19 per assistere alla presentazione, al dibattito con gli ospiti che abbiamo citato prima, anche alla proiezione del documentario di Chiara e Lucia Sgueglia, Good Morning Abissinia, e del film Ainom. E che insomma vediamo in anteprima perché è appena uscito.
Sì, è l'anteprima nazionale perché è un film di Mario Garofalo e Lorenzo Cevavalla, che come cade molto spesso è un film che è già stato premiato all'estero, ha vinto in Cina quello che è l'equivalente di un Oscar per il cinema cinese, e la protagonista è una donna eritrea che vive in Italia da qualche anno. Quindi è un film sicuramente coraggioso perché tratta temi come la violenza, come la migrazione clandestina attraverso l'Italia, tratta il tema della, anche riferimento alla situazione politica in Eritrea, eccetera. E quindi insomma facciamo in bocca al lupo ai registi che stanno proprio adesso iniziando a distribuirlo in Italia, e la proiezione di venerdì sera alle 9 sarà proiettato questo, rompe il ghiaccio sicuramente.
Allora sicuramente facciamo in bocca al lupo agli autori e insomma saremo lì a vederlo insieme a voi, e insomma credo che il film come il libro raccontino appunto una storia che come dicevamo è una storia a lungo rimossa per l'Italia, una storia che riguarda anche il nostro presente, e insomma spero che questo film come il libro di Sabrina ci offra l'opportunità di rileggere questa storia così come viene riscritta da un altro punto di vista, che è quello che appunto noi con la nostra con il nostro dominio abbiamo in qualche modo cancellato e ridotto al silenzio.
Siamo tutti d'accordo, sì, ce l'auguriamo tutte. Ce l'auguriamo, ed è una riflessione da portare avanti con tutte le altre persone che stanno lavorando sul postcoloniale in Italia. C'è un bel fermento, secondo me. Sì, si sta iniziando una riflessione comune, grande. Importante.
Era ora.
Sì, un momento anche dopo. Va bene, naturalmente si troverà il tuo libro, Le ragazze di Asmara, sarà
possibile. Tutte le librerie dal 1° dicembre, e di S Editore, che ringrazio, la collana Sessismo e Razzismo, ce ne stanno dando una grande libertà di pubblicare testi anche un po' diversi che insomma, difficilmente vengono pubblicati.
Va bene, allora mentre Toto scalpita qua per entrare in regia, Attica Blues vi saluto con quest'ultimo pezzo di Peter Tosh, Fight Apartheid, e vi ricordiamo che da giovedì 15 dicembre andremo in onda il pomeriggio dalle 4 alle 5, quindi non più la sera dalle 10, ma ci spostiamo nella fascia pomeridiana, quindi chiunque volesse ascoltare Attica Blues si sintonizzasse di giorno dalle 4 alle 5, sempre e naturalmente su Radio Onda Rossa.
Illegal in a land, I dig out me gold in a land.
allora il documentario di Chiara lo potete vedere su chiararonchini.org e il documentario è visibile interamente, quindi il consiglio è di fare il vostro click e passare. Quanto dura? 25 minuti a ricordare un pochettino che Roma ha diverse facce.